Buonasera, credo che oramai la notizia la sappiate tutti, l'abbiate appresa, penso anche addirittura dai nostri media mainstream, che in questo caso come dire, sono molto premurosi a fare la diretta straordinaria. Quello che non hanno fatto in 6 mesi di guerra a Gaza, di massacro, non l'hanno fatto, ma non appena, come dire, scatta l'allarme rosso per Israele, sono subito pronti a fare le loro dirette straordinarie. Benissimo, in questo caso va bene così. Lo sapete, penso oramai tutti, come dicevo, credo che oramai un'oretta fa, forse qualcosa di più, dall'Iran siano partiti una cinquantina di droni suicidi, di droni appunto diretti verso il territorio di Israele. Inizialmente era stata una notizia abbastanza confusa, inizialmente smentita, non confermata, ma a questo punto sembrerebbe, che sia effettivamente così, è stato confermato sia dai media ufficiali iraniani, sia da quelli israeliani, sia da altre fonti, perché poi ovviamente, come sapete, questi droni devono attraversare un territorio abbastanza vasto, quindi insomma sono diverse migliaia di chilometri da attraversare, e quindi sorvolando anche prima di tutti lo spazio aereo iracheno, è chiaro che, come dire, non è una cosa che passi proprio inosservata. Verrebbe da commentare questo come si commentano a volte le tempeste, cioè tanto tuono che piove. Nel senso che quello che era stato detto da mesi, che era stato detto soprattutto negli ultimissimi giorni, alla fine si sta avverando, e d'altra parte gli ultimi segnali andavano proprio in questo senso. Allora, una breve, come dire, ricapitolare un po' quello che è successo da ieri, perché noi poi ieri abbiamo fatto la diretta con Davood, una diretta in cui ovviamente anche tutto questo è stato affrontato, ma non era stato toccato ovviamente nel vivo, anche perché ancora non c'erano queste notizie ufficiali. La prima notizia di oggi, cioè la giornata era cominciata già con un elemento ulteriore, un passo avanti nella crisi, quando una nave legata comunque ad un imprenditore, comunque ad Israele, battente bandiera portoghese, era stata fermata nel Golfo Persico, nelle vicinanze di Hormuz, dall'Iran, dalle forze navali dell'Iran, in questo caso appartenenti alle guardie della rivoluzione, ma comunque che sono integrate nella marina iraniana, era stata sequestrata e condotta in acque territoriali iraniane. Un'altra notizia che diciamo, ha fatto un po' da preludio poi a quella dell'attacco vero e proprio è stata quella di quanto avvenuto dalla giornata di ieri sera, e poi di nuovo oggi, quando c'è un gruppo di hacker che dovrebbero essere insomma, legati comunque all'Iran, ha attaccato il sistema centrale, scusate, della rete elettrica israeliana, mettendone fuori uso alcune componenti essenziali, e poi annunciando con un tweet sarcastico: Buonanotte Tel Aviv. E in effetti sembrerebbe che ci siano stati dei blackout, comunque delle interruzioni di elettricità, comunque dei problemi nella rete elettrica in diverse città israeliane. Un altro elemento che diciamo era arrivato poi così a confermare un clima di crescente tensione era quello che i vertici dello Stato Maggiore israeliano avrebbero tenuto un consiglio di guerra questa notte, e che anche l'Air Force One, nel senso diciamo l'aereo presidenziale, diciamo, del primo ministro israeliano, era in volo, come dire, quasi a sfuggire a possibili rischi di essere colpito, così come, diciamo, Netanyahu sarebbe stato portato in un bunker al sicuro. Ora, qui è chiaro che ne sentiremo tante di notizie, di smentite, di grandissimi adesso esperti che non vediamo l'ora di scusate, commentare quanto accaduto. Intanto gli ultimissimi aggiornamenti li leggo così, in diretta. Ci sono delle voci non confermate che altri droni sono partiti dallo Yemen e dall'Iraq, quindi presumibilmente da forze, da componenti dell'asse della resistenza. E quindi sembrerebbe che in effetti, che anche qui leggiamo, sto leggendo, scusate, adesso insieme a voi, che IRGC, cioè i Pasdaran, cioè l'ufficio delle pubbliche relazioni, in un annuncio ha annunciato ufficialmente di aver lanciato decine di missili e droni contro obiettivi israeliani in risposta al recente attacco del consolato israeliano a Damasco. Questo è un, come dire, è qualcosa che, come dicevamo, un po' attendevamo, un po' temevamo, un po' speravamo non avvenisse, ma a questo punto dobbiamo fare dei calcoli e delle riflessioni che dovrebbero essere quanto mai prive di tutto quel buonismo della retorica, di tutte le cose in cui siamo ammantati ogni volta che si tocca, si parli di Israele, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qual è il punto? Dopo quello che è successo il primo aprile, e io ripeto, è successo il primo aprile, cioè è successo la bellezza di 12 giorni fa. Nel nostro caso, nel caso dell'Italia, Tajani ci ha messo 11 giorni per provare a chiamare il ministro degli esteri iraniano, senza tra l'altro, almeno nel comunicato ufficiale, mai condannare quanto compiuto da Israele quel giorno. Moltissimi hanno spinto, hanno sottolineato, hanno di fatto anche detto, chiesto all'Iran: non rispondete alla provocazione, perché altrimenti si va verso la guerra. Allora, io questo, come dire, è un ragionamento abbastanza fallace, cioè abbastanza che non sta in piedi, per diversi motivi. Tanto mi sarebbe piaciuto molto che, come dire, qualche ragionamento del genere ci fosse anche quando le cose avvengono a parti invertite, cioè per esempio quando Israele essere colpito nel caso del 7 ottobre. Non mi sembra che qualcuno abbia mai parlato di tutto questo, ma piuttosto si è parlato di diritto alla difesa. Però mettiamola così, mettiamola proprio in termini molto molto chiari. Quello che si diceva all'Iran è non rispondere all'aggressione, perché non è una provocazione. Quando tu colpisci una sede diplomatica in un paese straniero è un atto di guerra, è come se tu avessi bombardato già l'Iran. Di fatto l'hai bombardato, perché hai bombardato in territorio siriano un consolato, che cioè è territorio extraterritoriale, quindi è territorio iraniano in Siria, ma è territorio iraniano. Tu l'hai colpito, hai fatto una strage, hai ucciso dei militari, dei generali importanti, dei Vasdaran, che erano lì. Allora, se il ragionamento dovesse essere valido, cioè non rispondere per non aggravare la situazione, cioè per non scatenare una guerra, è valido anche il ragionamento opposto. Se io non rispondo, di fatto dico ad Israele e a chiunque altro: voi potete fare tutto quello che vi pare, tanto noi non risponderemo mai. L'aggressione di Israele viene da ultima dopo anni di aggressioni e dopo un'escalation degli ultimi mesi che non ha interessato soltanto Gaza, i territori occupati, il Libano del Sud, ma ha interessato direttamente l'Iran, come potenza medio regionale, come attore politico, come soggetto politico in Medio Oriente. E quello che fino adesso non c'era stato, cioè un'aggressione diretta al territorio iraniano, è avvenuto per interposta persona, diciamo passando per la Siria, ed è avvenuto in un modo sconsiderato, in un modo totalmente, come dire, probabilmente non concordato, nemmeno annunciato con gli Stati Uniti, cioè con i principali alleati di Israele. Ora, in questo caso, è evidente che dopo 6 mesi di una situazione simile, l'Iran era di fronte a un bivio, cioè o ammetto di fronte, ma non è stato, non è una questione di, intendiamoci, non è una questione di onore, di una questione di prestigio, cioè è una questione di sopravvivenza. Se uno entra a casa tua e, come dire, te sputa in faccia, forse è il caso che tu qualche cosa reagisca, perché altrimenti se poi tu lo vai a denunciare e la polizia dice sì, va bene in fondo, però quello è un bravo ragazzo, lascialo perdere, perché mi sembra che alla fine la risposta della comunità internazionale sia stata assolutamente incredibile, cioè non è arrivata nessuna condanna da parte delle Nazioni Unite. I singoli governi si sono prima, come dire, trincerati dietro un omertoso silenzio fatto di imbarazzo, fatto di distinguo, fatto semplicemente dei deliri come nel nostro caso, ma ci sono stati singoli paesi che hanno invece condannato l'accaduto, ma lo hanno condannato qualcuno molto tardi, cioè qualcuno addirittura a distanza di giorni, qualcuno non lo ha mai fatto. Qualcuno lo ha fatto, ma come dici, sì, io l'ho detto, ma non l'ho detto. L'Unione Europea ha fatto un comunicato, ma insomma, senza dare troppo peso a quello che stava dicendo. Perché il precedente era un precedente gravissimo e assolutamente, come dire, pericolosissimo. Dal momento in cui tu dici che è normale colpire, non solo attraverso gli attentati, come è avvenuto in Iran oramai da tanto tempo, ma addirittura nel territorio, un territorio che dovrebbe essere riconosciuto dalla Convenzione di Vienna come non vuol dire, invalicabile, cioè non colpibile, perché appunto è comunque, fa parte degli accordi che regolano i rapporti diplomatici tra Stati, se tu questo lo fai nella totale, assoluta impunità e la certezza che comunque resterai comunque impunito, è chiaro che le questioni di diritto internazionale, le risoluzioni di queste controversie, chiamiamole così, da un punto di vista internazionale legale, sono quanto di più ipocrita si possa ritenere. Allora entra in scena la politica e, come dire, l'ulteriore passaggio della politica attuata con altri mezzi, che è la guerra, perché questa di guerra di fatto si trattava e si tratta ancora di più oggi. Perché l'attacco compiuto in quel modo non poteva provocare una risposta che si limitasse a una, come dire, a una semplice azione portata avanti dagli altri alleati dell'asse della resistenza, un'azione dimostrativa, un'azione, come dire, soltanto dal punto di vista economico, perché questo non avrebbe mosso assolutamente nulla, sarebbe rimasto tutto come era prima. E il fatto che si fossero esposti i vertici della Repubblica Islamica, non ultimo, ma anzi in ordine di tempo, in modo anche molto ufficiale, la guida Khamenei nel giorno della fine del Ramadan alla Mosalla, a Teheran, non poteva, come dire, quello è un punto di non ritorno anche per l'Iran. Tu non puoi, dopo aver detto questa volta Israele non resterà impunito, poi restare e continuare magari ad aspettare giorni. Tanto che si sta meritando persino, come dire, l'ironia e il sarcasmo di altri paesi come la Turchia. Oggi un ministro del governo turco ironizzava appunto sull'Iran come una repubblica del rinvio, una cosa del genere, aveva fatto una dichiarazione con un titolo sarcastico di questo tipo. Ora, la situazione qual è? Io non sono un esperto militare, anzi, quindi non sono mai stato appassionato di tutto questo e non mi appassionerò meno che mai ora, perché preferirei sempre veramente che tutte queste cose non avvenissero, ma non avvenissero dall'inizio, non adesso. I droni sono previsto che arrivino in prossimità del territorio israeliano nelle prime ore di domani mattina, perché appunto ovviamente impiegano delle ore per arrivare. Israele ha già detto che non c'è problema, che li intercetterà tutti, questo vedremo se poi sarà così, se riusciranno a renderli innocui o comunque non troppo pericolosi. Sta di fatto che già nelle prime ore avevano deciso per domani la chiusura delle scuole e di tutte le altre manifestazioni, erano stati annullati i viaggi ufficiali di ministri, di altre autorità all'estero, e comunque non credo che da parte di iraniana sia stata, come dire, una semplice messa in scena, cioè nel senso, noi spariamo, tanto sappiamo che non vi farà nulla, ma facciamo un po', come dire, un po' di tarantelle, come si dice a Napoli. Non è così. Qui dice Faranaz, interessante quello che riporta, il ministro della difesa israeliana ha detto che le difese israeliane non sono invincibili, non lo sono mai state per nessuna situazione, meno che mai lo possono essere con una situazione come questa, perché appunto non si tratta dei missili rudimentali che magari vengono mandati da Gaza. Qui c'è una tecnologia diversa. Ripeto, io non sono un esperto di questioni militari, ma ricordo che quando l'Iran ha voluto interrompere la cosiddetta strategia della pazienza strategica con l'Arabia Saudita, 4 anni fa, colpì direttamente lo stabilimento Aramco, quello più grande in Arabia Saudita. Allora sì, attribuì la responsabilità, come sempre, agli yemeniti, ma è chiaro che la tecnologia e l'addestramento alla base di quell'attacco era iraniano. E quello fu un passaggio decisivo nei rapporti poi tra i due paesi, cioè, nel senso che si è arrivati a un accordo, probabilmente anche sulla base di una forza, di una pressione che in quel caso l'Iran era riuscito a esercitare. Si parla, qui dice anche di un attacco hacker al sistema di protezione della protezione israeliana aerea, rientra probabilmente, Iron Dome, quello che questi mesi è stato sempre citato come un esempio, no, della tecnologia israeliana. Vedremo se sarà così. Alessio dice, leggo Israele Media, di ongoing Iran attack, incluso anche missili cruise, non solo droni. Si saranno messi d'accordo per uno schiaffetto, un buffetto o false flag? Non credo che si siano messi d'accordo, né che sia un buffetto né che una false flag, nel senso che le primissime notizie di questo attacco sono venute dall'Iran occidentale e poi dall'Iraq, nel senso che il sorvolo di questi droni ha attraversato quello spazio aereo, quindi non credo proprio che sia una false flag. Giuliani dice, l'imam Milani ha scritto che oggi c'è stato da parte di Iran un cyberattacco. Questo è stato un attacco annunciato ieri e oggi riportato avanti. Quindi io su questo non sarei così sicuro che il sistema di difesa israeliano stia vivendo ore tranquille, ma non la vivono da giorni. Probabilmente c'è stato anche un calcolo abbastanza scellerato da parte di Israele nelle settimane passate. Forse la speranza era che in questa situazione la forza, il prestigio politico dell'Iran sarebbe svanito, perché di fronte alla possibilità di un ingresso degli Stati Uniti in un conflitto a difesa di Israele non avrebbero osato fare questo passo. È la prima volta nella storia, la prima volta da sempre che l'Iran attacca direttamente il territorio israeliano. Io ripeto, poi il titolo va messo così, nel senso che tecnicamente è l'Iran che attacca Israele, io direi che è l'Iran che risponde a Israele. Io questo, sapete come abbiamo presentato qui sempre le notizie, come abbiamo sempre sperato che tutti questi sei mesi non si arrivasse a una situazione di questo tipo, ma effettivamente eravamo arrivati a un punto incredibile di provocazione, è veramente di difesa, di necessità di difesa da parte dell'Iran. E siccome, voglio dire, nessun paese abdica anche alla propria sovranità, soprattutto sui propri spazi, credo che tutto questo probabilmente o è stato non calcolato o è stato calcolato volutamente, e adesso dovremo vedere quali saranno le conseguenze. Daniela dice, pensavo che avrebbero fatto azione dimostrativa e chiedere agli USA una reale fine della guerra a Gaza per avere una posizione forte, speriamo in bene, Israele la bomba atomica. Sì, ma sai, le azioni dimostrative lasciano il tempo che trovano. Nel senso che tu fai un'azione dimostrativa, tanto il punto è questo, diciamo, parliamoci proprio chiaramente. Quando tu hai voluto l'accordo, ti hanno detto che tanto l'accordo andava male. Quando non hai reagito, ti hanno detto che comunque la testa del serpente era sempre l'Iran. Quando pure hanno detto che il 7 ottobre dietro non c'era l'Iran, l'hanno detto sia Israele che Stati Uniti, poi dopo 4-5 mesi l'hanno ritirata fuori questa notizia. Ad ogni passaggio, comunque, l'Iran è additato come la fonte, l'origine di tutti i mali. Quando alla fine arrivano a colpirti anche direttamente nel tuo territorio, perché ripeto, il territorio di un consolato è territorio tuo, è territorio iraniano, a quel punto, come dire, o scatta una sanzione internazionale che tutti mettono, viene espulso Israele dalle Nazioni Unite, vengono messe le sanzioni a Israele, viene applicato il cessate il fuoco, ma non mi sembra proprio, perché invece nei giorni successivi Israele ha intensificato anche il bombardamento di Gaza, ha intensificato assolutamente in pieno sfregio anche della risoluzione ONU, quella in cui finalmente gli Stati Uniti si erano astenuti, facendo poi veramente una cosa molto ipocrita, cioè nel senso che il giorno dici mi astengo e passa la risoluzione che chiede il cessate il fuoco, ma il giorno dopo firmi un accordo cioè, militare e dai altre armi a Israele per difendersi da tutti i fronti. Allora, cioè, non ci prendiamo in giro. Se qualsiasi paese messo in una condizione di questo tipo deve anche pensare che c'è un limite oltre il quale non è nemmeno possibile applicare nessuna forma assoluta alla propria dignità anche di paese. Qui Carla dice, Renius ha ancora appena detto il presunto attacco se ne ha consolato. Sì, no, perché invece lo sono fatti da solo. Vedrai che diranno che magari è stato anche quello. Che è una cosa incredibile, no? Vedete come sono tutti veramente velocissimi poi a prendere le parole d'ordine che vanno prese. E devo dire che in queste ore è anche molto drammatiche, convulse, di smentite, di trattative. Improvvisamente, diciamo, ieri tutti quanti si sono ricordati che esiste l'Iran e tutti che lo chiamavano, invitandolo a miti consigli, no? Addirittura il nostro Tajani ha ritrovato in agenda il numero di Abdullah Yan. Dicevo, in queste ore frenetiche si parlava anche di una possibile contropartita e di un accordo per cui l'Iran si sarebbe fermato soltanto qualora gli Stati Uniti avessero ottenuto un cessate il fuoco totale a Gaza. Ma questo è impossibile anche perché c'è un fatto di base che gli Stati Uniti in tutto questo mi sembra che non abbiano più il controllo di nulla. Cioè, io non credo che da parte americana l'intenzione fosse davvero quella di arrivare ad oggi, cioè ad aprile, a metà aprile, con la situazione che abbiamo e con le conseguenze politiche che ci sono. Perché comunque, quello che in modo contraddittorio, secondo me anche sbagliato, che gli Stati Uniti avevano ottenuto lì, cioè gli accordi di Abramo, secondo me è una cosa assolutamente iniqua, ingiusta, assurda, cioè tu vuoi fare la pace ma senza una delle due parti, un po' come quello qualcuno vuole fare la conferenza di pace senza la Russia, per quello che riguarda l'Ucraina, che ovviamente la pace la fai quando finisce la guerra, cioè queste sono cose veramente che non stanno né in cielo né in terra. Non c'è stato un passaggio in cui gli Stati Uniti abbiano dato prova di avere effettivamente il controllo della situazione. E ancora di più oggi non ce l'ha. Ma qui rispondo una cosa, scusate, l'Iran non ha l'atomica. State sicuri che se l'Iran avesse avuto già l'atomica, questa situazione non ci sarebbe stata. Pensate a quanto è avvenuto anni fa con la Corea del Nord o come effettivamente siano diversi i rapporti con paesi come il Pakistan, no? Anche da parte occidentale. L'Iran non ha ancora l'atomica, ma è arrivato molto vicino ad averla. E tutto questo grazie anche a una politica scellerata degli Stati Uniti, che ovviamente hanno affossato l'accordo sul nucleare del 2015, credendo di poter ottenere di più, cioè di poter mettere alle strette l'Iran, ottenendo altre condizioni, visto che secondo loro quella politica delle sanzioni tutte le sanzioni, della chiusura internazionale, dell'isolamento, secondo loro aveva funzionato. Quindi secondo Trump era troppo poco quello che si era ottenuto con l'accordo col JCPOA e quindi hanno pensato bene di mandarlo a monte sperando di rifarlo. Però c'è un elemento che questo vale in molte cose della vita, ma in politica internazionale di più. Certe cose funzionano, ma funzionano una volta. Non posso funzionare la seconda volta, perché non ci ricasca l'altra parte. Infatti l'Iran, la prima cosa che ha deciso di fare è di passare ad arricchire l'uranio in modo da arrivare talmente vicino alla bomba, cioè la possibilità di avercela, che qualunque altra possibilità di negoziazione avvenga da una posizione di forza maggiore per l'Iran. Questo è in tutte le situazioni, compresa questa qui. Non sono così sicuro che l'Iran non abbia nucleare, anzi, beati voi che avete queste informazioni riservate. No, io non credo che ce l'abbiano, perché se l'avessero avuto l'avrebbero annunciata, e perché sarebbe stata comunque un punto di forza, però non saprei. Si erano messi a cavallo una risposta debole, io non lo so, questo non credo ci sia stata nessuna forma di accordo. Filippo qui dice che in questi giorni ha sostenuto che l'Iran, la IEA ha sostenuto che ha la capacità di dotarsi di un armamento entro pochi mesi. Questo sì, questo è molto, molto probabile, molto, molto realistica come analisi, perché effettivamente il livello di arricchimento dell'uranio c'è stato un momento in cui tutto questo, come dire, è scalato. Cioè quello quando nel 2019 si sono accorti gli iraniani che da parte di Trump si stava avvicinando a una linea veramente sempre più pericolosa. Ricorderete quando Mike Pompeo fece la lista, non mi ricordo quanti erano, 12 punti, che di fatto era una resa incondizionata, rinuncia a un programma missilistico, sospensione di ricerca nucleare, di fatto era una specie di prologo di un cambio di regime, no? Quindi, cioè, prego, accomodatevi. Quando hanno capito che le intenzioni erano quelle, non c'era altro margine di trattativa, a un certo punto la cosiddetta pazienza strategica si è interrotta e l'Iran ha cominciato, ha ricominciato ad arricchire, a ricominciare l'uranio. Prima bombare, poi si accorge, qui sono dei commenti, io non sono d'accordo, però insomma, una farsa mi sembra poco. Sì, la Giordania ha messo la no-fly zone, idem Iran. Queste sono le notizie che infatti hanno preceduto di qualche minuto in sostanza poi la notizia dell'attacco vero e proprio. Prima è stata la Giordania, poi è arrivata altre voci, per cui in giornata già poi anche l'Air France ha sospeso tutti i voli per l'Iran. Poi la notizia di Israele, di quello che vi dicevo prima, poi una notizia che anche lo spazio aereo sopra Teheran era stato chiuso. Quindi è evidente che qualcosa c'era e veramente poi alla fine è arrivato. Scusate, leggo qualche altro commento, ce ne sono. Infatti sì, questa è interessante. L'Iraq non mette la no-fly zone. Che io abbia letto, no. Non so se qualcuno ha letto notizie a questo riguardo, però mi ha colpito perché non ho letto dell'Iraq se ha chiuso lo spazio aereo. Non leggo altro in questo momento, cioè cerco di aggiornare quello che sto vedendo gli annunci che ci sono da parte dei canali ufficiali in un po' su tutti i media iraniani. Ci sono anche dei particolari tecnici a proposito di quali missili stiano usando, e c'è anche qui un video, vedo, dell'account di Khamenei, che dice appunto il malefico regime sionista sarà punito. C'è un video pubblicato 13 minuti fa, quindi chiaramente preparato. Si entra in una fase nuova, cioè finisce quella come dire, guerra a distanza tra questi due paesi che per anni, no, ha tenuto anche banco e hanno cominciato a parlare di forme varie, di guerra asimmetrica, di tantissime forme di conflitto non convenzionale. Qui direi che siamo di fronte, in questo caso, a uno scontro reale. Mi chiedono anche su Instagram, ma questi drone dell'Iran sono facilmente intercettati e abbattuti, serve? Io questo non lo so se sono facilmente intercettati e abbattuti. Qui vedo che Israele sta iniziando a intercettare droni sul confine Iraq-Siria secondo indiscrezioni. Sarà una notte lunga e spaventosa, questo sicuramente, cioè nel senso che io non credo nemmeno che sia come dire, un elemento coreografico per accontentare i musulmani, qui come scrive Poco Moto, sì, un po' di razzetti al contrario del popolo musulmano. Se fosse stato questo, faccio notare, questi razzi o razzetti li avrebbero dovuti lanciare 6 mesi fa, cioè, nel senso quando all'inizio dell'assedio, dell'attacco a Gaza, come dire, non c'era nessun altro disposto a prendere le parti dei palestinesi. L'Iran lo aveva fatto, ma non era passato poi nessuna azione di fatto, anzi molti avevano accusato anche l'Iran, come dire, di non aver promesso quella difesa, quell'impegno a favore dei palestinesi. Ma ecco, questi sono i commenti che io, è ora di cancellare l'Iran dalla faccia della terra. Grazie, ma direi che persone che commentano così possono anche non esserci su questo canale, perché non mi piacciono, non mi piacciono nemmeno in nessuna direzione. Quindi arrivederci amico, amica, chi sei, ciao. C'erano altri commenti, anche il 90% di petrolio, questi farebbero scambiare prezzi alle stelle per i carburanti, aumenti dell'inflazione, fuori controllo, preparati al peggio. Beh, questo era, come dire, era quello che si diceva da tempo, cioè nel senso che era la possibilità di una crisi che non vedeva soluzioni, perché l'unica soluzione era quella di un appoggio incondizionato ad Israele nella sua politica portata avanti di annientamento, non di Hamas, perché voglio dire, dopo sei mesi, se veramente questo fosse stato questo l'obiettivo, sarebbe stato diverso un po' tutto, ma del popolo palestinese, della realtà della Palestina, della questione palestinese, nella totale indifferenza e ignavia anche dei paesi arabi intorno. Ricordiamolo, perché insomma sono stati abbastanza così ipocriti anche nel dire, fare la voce grossa nei primi giorni, poi accordarsi per un quieto vivere e non dire e non fare nient'altro. Quindi questa è una cosa interessante, potrebbe servire per saturare le difese e poi lanciare i missili. Infatti questo è anche sicuramente un attacco che potrebbe essere l'inizio di molti attacchi, quindi di una fase di logoramento, di una questione che probabilmente non si risolverà così presto. Cioè non è un blitz, non è un raid, questo è come veramente è il come quelle crisi fomentate, portate avanti, in cui comunque si è preso per partito preso che ci fosse una parte razionale, cioè Israele, e una parte irrazionale, l'Iran, quando fino a quel momento era venuto tutto il contrario. Cioè nel senso, chi è che aveva colpito il territorio iraniano, uccidendo gli scienziati, poi i militari, poi colpendo generali e militari israeliani in Siria, poi comunque con una serie di azioni assolutamente anche improvvide, assolutamente sconsiderate, l'ultima appunto quella dell'attentato, dell'attacco, del raid criminale contro il consolato iraniano a Damasco, è stato veramente una, come dire, un atto irresponsabile e folle, a cui effettivamente era difficile non vedere poi una risposta da parte iraniana, e questa risposta alla fine è arrivata. Si parla, forse qualcuno si sta collegando da poco, cosa è successo, perché forse qualcuno non ha sentito. Ripeto la notizia con cui abbiamo aperto mezz'ora fa, notizia che si è diffusa nell'ultima ora. Dall'Iran sono partiti una cinquantina di droni suicidi, di missili, contro il territorio israeliano, che era già in allerta da qualche ora. Lo spazio aereo è stato chiuso sopra la Giordania, sono state prese disposizioni in Israele quello che riguarda domani anche la vita pubblica, quindi il sistema scolastico, chiuse le scuole, annullati tutti gli eventi pubblici, e questa notte sarà un consiglio di guerra. Allora, Faranas qui chiede, Hormuz sarà chiuso? Di fatto, sai, oggi quello che c'è stato con il sequestro da parte delle forze armate navali israeliane di questa nave, comunque collegata ad Israele, è di fatto, come dire, un anticipo di una chiusura dello stretto di Hormuz, che poi, badate bene, è anche un'arma a doppio taglio, come abbiamo detto tante volte, perché chiudere lo stretto di Hormuz significa che poi da lì è difficile far uscire anche il petrolio che serve anche all'Iran, che serve alla Cina, cioè che va altrove, comunque è venduto dall'Iran. Però sicuramente in una prospettiva di breve, medio termine, è comunque qualcosa che in questo momento ha una sua ripercussione, perché Israele, grazie ad alcuni paesi del Golfo Persico, tra questi il Qatar era uno di questi, è riuscito in parte ad aggirare la situazione del Mar Rosso, nel blocco degli Houthi, e quindi di fare una parte di Golfo Persico e poi una parte via terra. Ma questa nuova situazione è una situazione completamente nuova e che quindi mette in difficoltà Israele anche da un punto di vista commerciale e strategico di riferimento. Il punto qual è? Io qui invito un po' tutti a riflettere con una, non dico con una cartina, con una mappa, perché la mappa non la dà più nessuno, ma con Google Maps, insomma, facciamo prima. Cioè, Israele è un paese con una situazione ai propri confini assolutamente complicatissima. Questo per ragioni storiche, come nasce lo stesso Israele, quindi privo di una profondità strategica, quindi privo di una possibilità di ritiro strategico in caso di conflitto, privo di alleati ai propri confini, privo anche di vere relazioni diplomatiche, perché effettivamente sono relazioni diplomatiche molto, molto particolari, quelle che è riuscita, diciamo, negli anni, nei decenni, a stabilire. Dall'altra parte, non essendoci contiguità territoriale tra questi due paesi, tra i due contendenti, cioè Iran e Israele, è vero che laddove Israele ha colpito, cioè la Siria, cioè quando colpisce il Libano, non è territorio direttamente iraniano, ma ci sono forze, ci sono alleati che in molti casi sono funzionali anche all'Iran. In molti casi è il contrario, cioè l'Iran che è funzionale a loro. Come dire, non è, come si dice, che siano dei proxy, i vari Houthi, Hezbollah, eccetera, eccetera, cioè delle pedine manovrate dall'Iran a proprio piacimento. Questa è una semplificazione molto banale, anche molto rozza, che non corrisponde alla verità. Oramai serve anche capire, e occorre capire, che molto spesso è il contrario, cioè ci sono anche delle voci, come sicuramente quella di Hezbollah, che sono molto come Nasrallah, cioè il leader di Hezbollah, che sono molto ascoltate a Teheran. Cioè non è che, non dico che a Teheran facciano come dice Nasrallah, ma sicuramente l'opinione, il giudizio di Nasrallah su alcuni passaggi, su alcuni eventi, è importante, è molto rispettato. Ora, questa situazione asimmetrica, come dire, di Israele, che ha intorno dei paesi che potenzialmente amici non sono, e l'Iran è a una distanza tale per cui, per essere colpito in un modo, come dire, anche molto grave, Israele o gli Stati Uniti hanno bisogno dello spazio aereo e dell'appoggio logistico dei paesi che circondano l'Iran, che sono tanti. Però qui c'è un fatto, che la situazione che è maturata in questi mesi fa sì che quell'ostilità ha fatto sì, e questo bisogna dire che questa però è la politica, cioè il fatto che nel corso dei mesi paesi, governi, regimi tradizionalmente ostili all'Iran invece abbiano fatto un passo indietro rispetto a questa posizione. Cioè il fatto che il Kuwait, l'Oman, il Qatar, l'Iraq, la Turchia abbiano detto agli Stati Uniti, a Israele, non pensate di utilizzare il nostro spazio aereo nel caso di guerra con l'Iran, è una cosa che non era affatto scontata qualche tempo fa. E se si è arrivati a questo, e questo va detto che questo è merito della politica, cioè è merito del fatto che l'Iran questa situazione l'ha recuperata, e non era affatto detto, perché ricordiamoci che un anno fa, appena un anno fa, era stato appena siglato l'accordo, quello tra Iran e Arabia Saudita, che ristabiliva le relazioni diplomatiche dopo parecchi anni di fatto di guerra fredda, quasi di guerra aperta, dopo alcuni passaggi, non ultimo quello dell'Aramco che ricordavo poco fa. Quindi questa situazione in realtà non è così come poteva sembrare magari un po' di tempo fa, sbilanciata a favore di Israele, nel senso che in un caso di conflitto, come oramai è aperto, ci sia un accerchiamento strategico totale dell'Iran. Questo è una cosa molto, molto oramai un po' superata. Ed è comunque una situazione nuova che riflette sia i passaggi politici fatti dall'Iran in questo anno, anno e mezzo, sia la gravità, sia riflette tutta la tragicità degli eventi degli ultimi 6 mesi. Questo, ecco, qui Gianluigi dice, però è che Israele può lanciare un attacco senza usufruire di appoggio logistico di altri paesi. Io questo tecnicamente non lo so, non so quanto sia potente il sistema israeliano rispetto alla forza di potenza di fuoco di Israele, però resta il fatto che comunque quel tipo di sostegno che Israele sperava, contava di avere fino a poco tempo fa, in questo momento non c'è. Qui Rosalba ci dice di lanciare i droni anche dalla parte dello Yemen, secondo Sky di G24, decollato per sicurezza l'aereo di Netanyahu, lanciare anche missili cruise. Sì, Netanyahu già da un paio di ore l'aereo si diceva già da prima. Ci sono tanti commenti, alcuni onestamente non li leggo e dovrei anche fermare, bloccare qualcuno perché ho visto qualcosa che sinceramente che non mi piace. Io, non, francamente, dico la verità, io non capisco i momenti come, ma in generale come questi, di fare i tifosi su YouTube. Cioè, qui la linea che io da sempre porto avanti penso che si conosca, si può intervenire, si può parlare, però fare il tifo francamente non lo capisco. Impero del male, qui okay, vediamo se c'è qualche cosa di o di domande o di interventi, interventi magari un pochino più, come dire, ragionati. Qui qualcuno parla di viaggi in questo momento. Onestamente, ieri abbiamo parlato di turismo in Iran. Io in questo momento non mi sento di esprimere più di quello che si è detto, perché stiamo vivendo in diretta una fase del tutto nuova. La Farnesina, che voi sappiate, si è pronunciata rispetto a recarsi in Medio Oriente, sto per partire, non lo so, sai, sulla Farnesina sconsigliava di andare in Iran anche indipendentemente da tutto questo, non so tu dove devi andare, però se devi andare in Iran, però che, anche a prescindere da tutto questo, sono 4 anni che sconsigli di andare in Iran, secondo me in modo anche abbastanza incoerente. Alessandro qui dice una cosa secondo me molto giusta, cioè che colpa dell'ONU non ha condannato l'attacco di Israele, scusate perché non lo vedo più, all'ambasciata di Damasco. Questa è una cosa verissima. Io lo dissi in diretta il 1º aprile, lo dissi subito. Questo è un atto senza precedenti e se qui non ci sarà una condanna esplicita, chiarissima, da parte delle Nazioni Unite, rischiamo di avere un precedente terribile, ma ci deve essere subito, deve essere richiamato subito il Consiglio di sicurezza dell'ONU ed esprimere una condanna, perché era una cosa di una gravità incredibile e invece non c'è stato. E invece si sono raccomandati tutti nelle ultimissime ore all'Iran chiedendo di avere moderazione e chiedere di avere pazienza e francamente io la trovo veramente una cosa abbastanza assurda. Qui vedo gente che un pochetto come dire, si insulta un pochetto. Dawood credo che stia bene. Ho visto oggi ha portato anche dei turisti al Golestan. Ma stanno bene, nel senso in questo momento non ci sono azioni di guerra contro l'Iran. Questo per adesso non c'è nulla. Poi se mi chiedete cosa accade domani, io onestamente non lo so, ma questo non credo che nemmeno me lo chiediate perché oggettivamente non credo che qualcuno abbia la sfera di cristallo. Però che quello che sta avvenendo ora sia qualcosa di sorprendente, mi sembra francamente un po' ipocrita dirlo. Perché era chiaro che qualcosa sarebbe dovuto essere. Qui intanto il ministro della difesa iraniano ha detto che ogni paese che aprirà il proprio spazio aereo o il suolo o il territorio che lo apra per essere usato per attaccare l'Iran riceverà una risposta decisiva. E questo è evidente che ricorda un po' quello che era stato detto fino a già nelle ultime settimane. Intanto qui c'è che i droni iraniani hanno superato Damasco e Amman, e vediamo dove arrivano. E sì, si continua a dire appunto quella dichiarazione che c'era stato. Intanto c'è una nuova, una quarta ondata di droni, quindi sono susseguite varie ondate di droni, sono state lanciate dall'Iraq e sono ora nella città di Karbala, sono state individuate sulla città di Karbala. Quindi tra poco ci dovrebbe essere anche un discorso di Biden alla nazione. Israele prevede che i droni arrivino in territorio, nello spazio aereo israeliano alle 2 locali, quindi tra poco, perché credo che sia questione di un'oretta. Quindi, secondo 2 ufficiali locali, l'intenzione è di trovarli, intercettarli il più possibile fuori allo spazio aereo, con l'assistenza degli Stati Uniti e di altri paesi. Sì, perché 51 minuti fa era stata lanciata una seconda ondata di droni, e va avanti. Qui si vede appunto sopra Karbala, cominciano ad esserci anche le prime immagini, le prime foto di quello che stiamo raccontando. Altri droni dovrebbero partire dal Libano. Chiede, i droni sono armi, non necessariamente, ma nel caso di droni suicidi sono droni programmati per andarsi a schiantare. No, ma i droni non sono portatori di atomiche. Qui c'è una domanda. Adesso non cominciamo a. Tanto le atomiche, ripeto, non c'è un'arma atomica nell'Iran e i droni non portano armi atomiche. Se poi fossi con l'italiano, ritirerei i soldati italiani in distanza nel Libano, e questo sarebbe molto italiano come atteggiamento. D'altra parte, appunto, nella nostra, come dire, ormai scarsa rilevanza e significanza nel panorama politico, questo è stato sempre molto sottovalutato. Cioè, pensare che comunque noi abbiamo nostri nell'UNIFIL, nel contingente in Libano, non credo che sia stato poi così intelligente sottovalutare questo pericolo e non intervenire direttamente. Ma d'altra parte, tu per intervenire e mediare devi avere la tua autonomia, cioè non vai a mediare rispondendo alle direttive di Washington. Una volta, quando l'Iran, quando l'Italia mediava in questi ambiti, in questi scenari, aveva una propria autonomia di giudizio e non bisogna per forza riandare a un tempo lontanissimo. Perché ricordo nel 2006 era D'Alema ministro degli esteri e effettivamente questo fu possibile, perché comunque c'era anche un tipo di comunicazione con gli ambienti, ma non, oggi in questo momento assolutamente non c'è assolutamente tutto questo, non è proprio il tempo, non sono gli uomini, non c'è la formazione necessaria. Quindi onestamente non so come andrà a finire anche per noi. Qualcuno chiede cambia qualcosa a livello di Italia questo scenario? Beh, direttamente direi proprio di sì, cioè, nel senso che comunque qui l'Italia dovrà dire qualcosa, penso per forza, sicuramente condannerà l'attacco, ma bisognerà pure vedere poi dopo quali comportamenti prenderà, cioè nel senso quali saranno poi eventuali decisioni, se da un punto di vista politico. Ricordo che ieri Tajani ha parlato con il ministro degli esteri iraniano chiedendo, come dire, moderazione. Adesso non so che cosa farà. Devrim qui mi chiede su Instagram, ora che l'Iran ha dovuto rispondere, non è che USA e Israele hanno quello che vogliono per un motivo per attaccare l'Iran. Allora, guardate, cioè io ricordiamoci sempre una cosa. Quando gli Stati Uniti e Israele hanno voluto attaccare, hanno attaccato, anche se non c'era un pretesto. Ricordiamoci che nel 2003 si sono inventati la questione delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein e hanno invaso l'Iraq facendo il disastro che hanno fatto, di cui ancora noi oggi paghiamo le conseguenze, a freddo. di fatto a freddo, cioè preparandolo prima nei mesi e poi costruendo delle prove false e attaccando poi Saddam Hussein. E perché tutto questo? Perché lo potevano attaccare, cioè avevano gli elementi logistici per attaccare Saddam, per attaccare e invadere l'Iraq. Se fosse stato possibile attaccare e invadere l'Iran, allora l'avrebbero già fatto da tempo, l'avrebbero fatto 20 anni fa, subito dopo l'Iraq. Ma non c'erano le condizioni, perché comunque da un punto di vista militare, logistico, demografico, di tecnologia, di tante altre condizioni, questo non era possibile. Quindi non è che credo che, come dire, il punto sia avere un pretesto per attaccare l'Iran. Israele vuole questo, voleva trascinare in un conflitto aperto, perché comunque io credo che sia una posizione abbastanza disperata. Cioè il fatto che dopo 6 mesi continui imperterrito a uccidere, a Gaza, a bombardare, a di fatto a spianare Gaza come sta facendo, e non arrivare a una qualsiasi tipo di soluzione politica, è evidente, perché effettivamente una soluzione politica di altro tipo, che non sia quella di una pace imposta, assoluta, una pax romana, cioè ovviamente spianare il nemico, non c'è. E quindi l'unica alternativa è una guerra, uno stato di conflitto perenne in cui sia giustificato ad avere una strategia di questo tipo. È chiaro che in questo momento non è più possibile restare fuori in nessun modo. Allora, qui è chiaro che Biden paga anche il prezzo della sua ignavia in questi 3 anni e mezzo, perché quello che avrebbe dovuto fare, che era ripristinare un accordo, una forma di accordo con l'Iran, non lo ha fatto, e non lo ha fatto perché evidentemente non lo voleva fare, perché non aveva in fondo interesse a farlo, perché avrebbe voluto continuare ad avere quello stesso tipo di strategia che in fondo, a parte una parentesi abbastanza breve con Obama, ma che di fatto non c'era mai stato un'autentica volontà di portare avanti nel tempo quel tipo di dialogo. E questo sicuramente adesso dovrà fare qualcosa, dovrà comunque intervenire, molto probabilmente interverrà chiaramente a sostegno di Israele. Però questo ha un costo, e ha un costo in tutti i sensi, perché ha un costo da un punto di vista strategico, perché gli Stati Uniti negli ultimi anni si sono ritirati invece dal Medio Oriente, cioè nel senso che hanno riconsegnato per esempio l'Afghanistan ai talebani, e di fatto speravano con quel mostro degli accordi di Abramo di riportare una parvenza di normalità nella regione, idea assolutamente folle, ma che di fatto in questo momento gli è scoppiata in mano. Allora, vediamo un po', qui sono un po' di commenti. La Repubblica scrive che i primi droni sono stati intercettati, poi è assolutamente possibile. Abdullah Omar dice una cosa storica che va ricordata: noi persiani nel 532 avanti Cristo liberiamo gli ebrei dalla cattività babilonese, ma questi ebrei perfidi ci hanno traditi, bisogna essere duramente puniti. Io però non metterei mai sugli ebrei, qui è lo Stato di Israele che è veramente come dire il comportamento di questo dei governanti che si sono succeduti nel corso degli anni è veramente incredibile. Il fatto di non aver mai davvero voluto arrivare a una soluzione vera della questione palestinese, io trovo che sia una vergogna, veramente una vergogna che probabilmente il mondo intero pagherà. Raffaele chiede: gli USA potrebbero entrare in guerra con l'Iran? Sì, tecnicamente sì, cioè nel senso, ma ripeto, a quale costo? Cioè, anche questo, imbarcarsi in una guerra, anche questa, diciamo, di bombardamenti, pensare di portare la guerra sul territorio iraniano, io onestamente non so se ci rendiamo conto che sia quanto sia complicato da un punto di vista anche logistico tutto questo, e come sia impegnativo per un paese grande come l'Iran, e anche un paese che ha delle forze armate come quelle iraniane. Quindi è abbastanza complicato. Qui tanto Rita dice che la Giordania ha dato l'ok a intercettare quanto transita dai suoi cieli, ma sappiamo che insomma la Giordania non abbia mai brillato per coraggio, insomma, dal settembre nero in poi ricordiamo quante veramente abbia fatto. Vi prego tutti di non di fare attenzione quando usate i termini, soprattutto sui popoli, sulla religione. Dichiarazioni di un giornalista a Tel Aviv dice che l'Iran voleva starsene fuori dalla guerra di Gaza. Beh, direi che per molto tempo è stato così, cioè nel senso che anzi molti criticavano l'Iran per non essere intervenuto, in un certo senso per non aver fatto nulla per difendere i palestinesi. E probabilmente senza questa escalation, senza l'attentato del primo aprile, tutto questo non ci sarebbe stato. Poi vedo che ci sono come al solito. Qui Francesco dice una cosa molto giusta che stavo dicendo esattamente anche io oggi pomeriggio. Paradossalmente era meglio per molti, noi compresi, se l'Iran avesse già ottenuto la bomba. E in effetti è così. Cioè, se noi ragioniamo a mente lucida, sgomberando il campo da essere contrari, favorevoli, per me il mio mondo ideale è un mondo in cui non esistono né carceri, né guerre, né armi, né eserciti, ed è così. Ma non è mai stato in questo modo. Ma persino la questione dell'arma atomica, se l'Iran quest'arma l'avesse già, sicuramente il tipo di rapporto, di confronto che gli altri paesi avrebbero con l'Iran sarebbe stato diverso e quindi probabilmente avrebbe spinto tutti a più miti consigli in generale. E questo non c'è stato. Cioè pensate a quanto tutto questo ha anche comportato come sforzo diplomatico, politico, in vent'anni di trattative, di incontri, di sanzioni, di movimenti, di tutto quanto, e poi alla fine è saltato tutto, ed è saltato tutto semplicemente perché qualcuno voleva di più, cioè non si accontentava di quanto si era ottenuto, ma voleva la definitiva capitolazione dell'Iran, e questo è l'America. Anche da Israele, cioè questo dobbiamo ricordarci, perché ripeto, l'accordo del JCPOA risale ormai a quasi 10 anni fa, 2015, 14 luglio 2015. L'anno successivo molti paesi, compresa l'Italia, firmano accordi commerciali con l'Iran, si apre una nuova stagione che è stata, come dire, rimangiata in fretta e furia dalla presidenza Trump, ma va detto che anche la presidenza Obama non aveva fatto poi abbastanza per sostenere la decisione che aveva preso. Questo è la pura è storia, cioè non è che sono opinioni, perché altrimenti comunque noi saremmo stati in una condizione diversa, in una situazione diversa a livello internazionale e di rapporti tra i paesi. Il Libano ha chiuso lo spazio aereo, e questo è già è comunque un'altra notizia che ci dà Anna. Sembra che anche il Bahrain abbia dato il permesso di intercettare i droni. Beh, il Bahrain, sapete, insomma, che non è che il Bahrain poi di fatto è una specie di costola dell'Arabia Saudita, insomma, anche se ha una storia particolare, anche una propria un proprio motivo di rapporto particolare con l'Iran. Però mi chiedo anche una cosa adesso, scusate, ma Bahrain che c'entra? Perché non credo che i droni passino da lì. Però, vabbè, insomma, non lo so. Vediamo un po'. Ma una guerra tra due paesi non confinanti, come si fa? Con quali obiettivi? La guerra conquista territoriale è da escludere? Beh sì, cioè nel senso che è chiaro che non ci può essere uno sconfinamento un'invasione territoriale da una parte all'altra. Questo da una parte è, come dire, a garanzia, altrimenti la guerra sarebbero fatta da mo'. ma è evidente che presta il fianco a tutta un'altra serie di considerazioni e di ipotesi, che è quella appunto dei RAE, dei lanci missilistici, di una guerra asimmetrica, di ritorsioni, dell'intervento evidentemente degli Stati Uniti attraverso le navi, attraverso appunto il lancio di missili da regioni non lontane dall'Iran. Però ecco, ritorniamo al solito discorso, tutto questo quanto può andare avanti e quanto abbia poi una ricaduta pratica su tutto. Il punto è che non rispondendo, l'Iran di fatto si stava già condannando. E questo è il purtroppo è la storia. Cioè, tu puoi anche avere la pazienza di non credere nella provocazione, ma quando questa provocazione cresce e non è più provocazione, ma sono degli atti di guerra e tu non rispondi mai, alla fine dai ragione a chi dice io ti posso fare di tutto, tanto tu non puoi rispondere. Quindi questo è il punto di non ritorno, in cui non so, come chiedeva qualcuno, se c'è stata una sottovalutazione da parte di Israele. È probabile. Cioè, è probabile anche che, come Israele abbia sottovalutato le percussioni di alcune situazioni, cioè non ultima anche quello che è avvenuto il 7 ottobre, cioè probabilmente loro avevano sentore di qualcosa, ma pensavano che non pensavano sarebbe stato di quella portata, o anche probabilmente non avrebbe poi portato a una resistenza così forte. Intanto qui leggo due tweet, uno di Alberto Negri che dice: nessuno ferma Netanyahu, l'attacco israeliano all'ambasciata iraniana di Damasco del 1° aprile doveva essere fermato, era una chiara provocazione alla guerra, ancora una volta gli USA hanno lasciato che si aprisse un altro conflitto. E questo è verissimo, questo era quello io dicevo, questo si può fermare tutto quanto se non se ne esce con un rovesciamento politico, diplomatico. Clamoroso, in cui finalmente la comunità internazionale risponde e condanna Israele, ma manco quello, cioè non è bastato manco quello. Questa è veramente una vergogna. L'altra notizia è che questo, io devo dire, qui non è che so fare i tifosi, però lo capisco, che i palestinesi scendono in strada a festeggiare, e ci hanno ragione pure loro, scusate. Cioè, scusate, davvero, abbiate veramente pietà di ogni forma di buonismo e di ipocrisia. Dopo 6 mesi, dopo 75 anni e dopo 6 mesi in cui veramente hanno distrutto gli ospedali, hanno massacrato le scuole, hanno tolto il cibo, hanno fatto di tutto, non fanno entrare nemmeno gli aiuti e stanno sempre dalla parte delle vittime, gli israeliani, adesso qualcuno sta attaccando Israele. E io ci credo che tu ti vieni da festeggiare, e su, andai. Cioè, ma veramente, e adesso tutti si svegliano, comincia anche la RAI si sveglia e fa la diretta, ma veramente è un mondo talmente ingiusto e talmente sbagliato e talmente veramente ipocrita che siamo veramente prevedibili anche nelle nostre, in tutto quello che è avvenuto, che sta avvenendo e che sicuramente avverrà d'ora in poi, perché adesso saranno tutti pronti chiaramente a condannare l'Iran, a dire che così non si fa, che non si attaccano gli altri paesi. E beh, certo, invece quello che ha fatto Israele, che fa Israele da sempre praticamente, questo va benissimo. Io veramente è veramente l'ipocrisia tutta italiana, no? Adesso di sabato sera improvvisamente si accorgono di quello che avviene e quindi improvvisamente diventa una cosa grave. È incredibile. Però veramente, visto, come diceva qualcuno, che la parte sono tutti dalla parte della ragione, mi metto volentieri la parte del torto, perché è veramente uno schifo. Oh, qui c'è una domanda, scusate che bevo un po' d'acqua. Cosa c'entra, qui c'è l'uccisione di Soleimani. Ecco, io vorrei ricordare questo, dice Minas Masar, dice: come si inquadra l'uccisione di Soleimani in questo quadro? Se la sono legata al dito? Beh, sicuramente. Intanto, io sono dell'opinione che l'uccisione di Soleimani, oltre ad essere stata un'azione criminale, anche questa in barba a qualsiasi diritto internazionale, visto che tu hai ucciso il generale di un paese con cui non eri formalmente in guerra, un generale che viaggiava con passaporto diplomatico dalla Siria, era arrivato in Iraq e tu hai colpito in Iraq, hai fatto una strage, hai ammazzato 11 persone, questo lo ricorderò sempre. Ma è stato deleterio persino per gli stessi Stati Uniti, perché se c'era una persona che lì aveva anche, come dire, la possibilità di contenere, di governare e conosceva tutta la rete dello scenario medio orientale, soprattutto in quel momento della Siria, era proprio Soleimani. E Trump però, in uno dei suoi momenti, in uno dei rari momenti in cui poi tutti gli hanno detto di sì, perché Trump qualche mese prima, un annetto prima, era pronto ad attaccare l'Iran, aveva già dato ordine di preparare gli aerei per fare un raid, poi venne convinto in extremis. Sicuramente anche quello è stato un vulnus. E ricordo sempre che allora è stato un vulnus in cui tutti quanti hanno, in Italia anche praticamente, si è stato di sminuire, qui tutti quanti, così come ricordo che qualche sera fa, in una diretta televisiva, l'ex direttore, presidente della RAI, Monica Maggioni, descrivendo quello che era successo al consolato di Damasco, ha usato testuali parole. L'altro giorno Israele ha pensato bene di accoppare un generale iraniano e rivolgendosi a Cattelan dicendo: tu dirai vabbè, però sai, questa cosa è pericolosa. Ecco, questo è il livello con cui noi abbiamo raccontato fino adesso, o meglio, hanno raccontato quanto è avvenuto in Medio Oriente in questi anni. Oggi sicuramente tutto questo racconto subisce un'accelerazione, subisce un cambiamento, perché è chiaro che questo dovrà essere inquadrato in una logica diversa, perché comunque questo non è un attacco, non è un, come dire, una provocazione, un atto di dimostrazione, una cosa concordata. No, questo è un attacco vero e proprio. Poi quegli effetti potrà comportare, però sicuramente sta mettendo Israele in difficoltà, anche perché anche a livello di interpretazione di tutto il contesto. Qui c'è un tweet che voglio leggere di un analista che dice: questa notte segna il fallimento collettivo della comprensione da parte di Israele e degli Stati Uniti del pensiero strategico dell'Iran. Una sovrastima della conoscenza dell'Iran e che l'Iran non avrebbe risposto direttamente ha portato a un errore strategico nell'attaccare il consolato e nell'escalation di questa notte. Quindi, tutto questo è evidente, evidentemente lo pensava, tanto non lo farà mai, perché non oserà farlo. Ecco, questo è uno di quegli errori che si pagano. Poi, come dice anche qui invece Lorenzo Forlani, tutti gli osservatori che già indulgono con la sconcertante argomentazione per la quale l'Iran, non essendo una democrazia liberale, non ha diritto alla rappresaglia come ce l'ha Israele, non essendo una democrazia liberale, deve accogliere i bombardamenti dei propri consolati. Beh sì, questa è la vera follia del pensiero che è andato avanti negli anni, perché io sono anni che ripeto che questo è un modo di ragionare, che è un modo di intendere i rapporti, di considerare i paesi, folle, veramente folle. Io non ho dubbi di come si sia potuto arrivare tutto. Allora, qui Giuseppe dice: se muore un generale casca il mondo, se muore un semplice civile danni collaterali, è pure ipocrisia, la via di nuovo è sempre sacra. Sì, non so a cosa ti riferisci, però forse a Soleimani, però la vita di un uomo è sempre sacra. Io ricordo che di vite umane sono 35.000 da ottobre che muoiono, continuano a essere fatte, quindi, così, spazzate via con raid continui, eccetera, eccetera. Se Israele avesse voluto che l'Iran rispondesse, non significherebbe che l'Iran sta facendo il suo gioco? Ma sì, è chiaro che Israele voleva che l'Iran rispondesse, ma probabilmente si aspettavano, forse non so che tipo di risposta si aspettassero. Sicuramente si aspettano che adesso gli Stati Uniti siano dalla parte, e saranno dalla parte di Israele, e in questo modo protrarre la crisi e la logica dell'accerchiamento. Però in questo caso, voglio dire, è anche vero che non è che tu puoi per tutta la vita prendere schiaffi e accettare che te li diano per non cadere nella provocazione. Poi a un certo punto tutto questo viene meno quando, ripeto, quando si supera la linea rossa, e la linea rossa, questo era stato detto dall'Iran, è il territorio iraniano. Ora, Israele aveva compiuto già attacchi in territorio iraniano, non dichiarati, chiaramente riconducibili ad Israele, ma non dichiarati. Quando però il 1 aprile ha bombardato una sede diplomatica iraniana a Damasco, è come se avesse colpito il territorio iraniano, perché di fatto ha colpito una parte extraterritoriale di Iran. Questo è il punto, e onestamente non so quale sarebbe potuto essere un atteggiamento diverso da una parte iraniana. Se l'America entra in guerra, è sicuro che Biden si è giocato le elezioni presidenziali, ma io credo che comunque Biden se le sia giocate, perché comunque io non ho capito veramente che cosa si caratterizzi poi una presidenza che assolutamente è folle. Vabbè, c'è qualcuno che fa anche lo spiritoso. Io penso che lo scontro tra noi e loro, ma tra noi e loro chi? Se è obbligatorio, non c'è più spazio alla diplomazia, loro sono più forti, e penso che il prossimo fatto sarà tra le due Coree. Secondo te c'è la possibilità di una possibile risposta con un attacco nucleare da parte di Israele, possibile nuovo Hiroshima? Io questo spero davvero di no, perché sarebbe veramente una follia. Ma sai, se vince l'Iran, allora qui, siccome non è che è... che si tratta di una partita di calcio, chi vince e chi perde, cioè chi è che determina chi vince e chi perde. Allora, io non credo che da questo conflitto possano venire dei cambi epocali, cioè in questo momento, nel breve termine dello scenario tra i due paesi. Però a questo punto è evidente che ci dovrebbe essere un intervento anche dalle altre potenze, cioè da Cina e Russia, soprattutto la Cina in questo momento, cioè nel senso che è una condizione veramente in cui il limite è stato superato pochi giorni fa, in cui la situazione probabilmente è già sfuggita di mano, nel senso che è evidente che a questo punto non poteva non esserci una replica di questo tipo. Io dico situazione che nessuno avrebbe voluto, che sicuramente non si risolverà né questa sera, né domani mattina, né nel breve. Mi rifiuto io di fare le... sono tante domande, risposte che non sono domande, ma che veramente sono, in questo momento, in questo contesto, sono abbastanza patetiche, abbiate pazienza. Cioè, non è mettersi a fare forza qui, forza là. Cioè, la situazione è grave, gravissima. Probabilmente non è mai stata così grave, da molto tempo, però il problema è che noi, almeno qui, ce ne accorgiamo soltanto quando cominciamo a sentire che si avvicinano i guai. Tutto questo era in atto da tempo. Io oggi, come la come tutte le volte ci sono state manifestazioni, sono andato a Roma alla manifestazione per la Palestina, mi ha colpito ancora oggi, veramente, come in una città grande come Roma, la sensibilità rispetto a quello che sta avvenendo e che avviene oramai tutti i giorni a ottobre, non sia stato sufficiente, non sia sufficiente a mobilitare, a far scendere in piazza tutte le persone per chiedere un cessate il fuoco, e che da parte politica ci si sia stato e ci sia ancora una totale riluttanza, una totale, come dire, ipocrisia nel continuare con formule oramai vecchie di 30 anni e nessuno a dire quello che andava detto, cioè di un cessate il fuoco, ma oramai da in ritardo di mesi. In ritardo da mesi. È veramente incredibile, è veramente, veramente incredibile come tutto questo non si sia colto. No, come dice la religiosa, qui non c'entra la meditazione politica, la religione, lasciamola stare, perché non cadiamo in questa cosa. Ci sono tante domande. Antonella dice: l'azione israeliana costituisce un'assunzione di responsabilità che sarebbe stata doverosa da parte di tutti se tutti gli stati fossero intervenuti tempestivamente sulla questione di Gaza. Questo purtroppo è vero. Cioè, se anche tutti quei paesi, quei governi, che da sempre, e parlo dei paesi arabi, vicini anche alla regione, ad Israele, avessero fatto qualcosa, che sarebbe potuto essere anche un intervento di carattere diverso, ma dall'inizio, invece che perdersi dietro a un po' di retorica, a qualche aiuto, e però con il terrore di, come dire, di fare la voce troppo grossa, probabilmente tutto questo si sarebbe fermato prima. Ma questo non c'è stato. Questo non c'è stato proprio. E appunto, stai scherzando con l'identità, cosa è successo a Sanremo solo perché un cantante voleva un cessate il fuoco. E appunto, è questo. Ma figuriamoci, qui noi, sai, quando poi si parla, no, di democrazie liberali, di tutte queste bellissime storie, e noi ricordiamo sempre che oramai sono mesi che qui non si può assolutamente dire nulla, ma veramente dire nulla, perché l'accusa di antisemitismo, di essere complice di Hamas, ma se sono sprecate, cioè ne hanno dette di tutte e di più, hanno fatto di tutto in questi, in questi mesi, per cui figuriamoci. No, qualcuno mi chiedeva qualche commento su prima riguardo gli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo in molta, come dire, molto molto velocemente, perché non è qui il caso, abbiamo parlato tante volte qui in diretta. Gli accordi di Abramo erano quegli accordi con cui Trump pretendeva, anzi ha preteso, ha cercato di stabilire delle forme di rapporti diplomatici tra alcuni paesi arabi, soprattutto del Golfo, e Israele, nella speranza di risolvere in questo modo la questione palestinese e dando un po' di soldi in pratica ai palestinesi, diciamo comprandosi un po' di benevolenza e cercando di ristabilire i rapporti tra alcuni paesi arabi e Israele. Questo, nel novero di questi paesi non c'era l'Arabia Saudita, ma prima del 7 ottobre se ne parlava come di una possibile, come era possibile, un possibile ingresso quasi imminente, cioè di fatto era pronto l'Arabia Saudita a entrare in questi accordi, quindi riconoscere formalmente Israele, a aprire accordi diplomatici e rapporti diplomatici con Israele, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo poi non c'è stato. Quegli accordi oramai sono morti e sepolti, perché comunque chiaramente l'Arabia Saudita non può in questo momento farlo. Paradossalmente tutti quei paesi che i cui governi o hanno relazioni con Israele o comunque le vorrebbero o le avrebbero volute soffrono di più questa situazione, sapendo proprio che dal punto di vista dell'opinione pubblica, anche se si trattano di regimi autoritari, un eventuale patto con Israele sarebbe assolutamente non accettato dalla propria popolazione. quindi questo è di fatto il fallimento, la morte definitiva degli accordi di Abramo, ma questo già era stato così dal 7 ottobre. In questo momento non saprei veramente, credo che qui gli accordi valgano meno di niente. Ma no, c'è la jihad del giudice, c'entra e come, lasciamo perdere la jihad, a parte che il jihad, non la jihad, è un'altra questione, non c'entriamo. Non c'entra con questo, lo diranno anche in questi giorni, hanno già detto che è una cosa messianica, la distruzione di Israele, non c'entra assolutamente. Giustamente, altre molte persone ricordano. Ricordano l'attentato di Damasco. Qui Mirko dice la posizione dell'Iran verso Israele è stata in passato alquanto diversa, in alcune fasi infatti hanno avuto buoni rapporti, non soltanto alla Russia, ma assolutamente sì, questo io ne abbiamo parlato tante volte, guarda, c'è anche una pubblicistica, c'è una letteratura in merito, io in generale quando non sono questi il tipo di dirette, ma abbiamo fatte, cioè io consiglio anche un bel libro di Saparsi che si chiama The Treacherous Alliance, cioè l'alleanza, così dice, traditrice, insomma, nel senso che Iran e Israele in molti casi, in molti periodi della storia hanno avuto interessi comuni geopolitici, per cui questo avvicina anche paesi che apparentemente sono su linee diverse. Ma è chiaro che da un po' di tempo, direi decisamente da sicuramente da una trentina d'anni, o meglio da quando è finita poi la guerra fredda, le due posizioni, gli interessi si sono molto allontanati, e va anche detto che il contesto che è venuto fuori da tutto questo, che è il contesto che è venuto fuori dal fallimento degli accordi di Oslo e le successive generazioni politiche israeliane e la non soluzione della questione palestinese, sicuramente non hanno portato bene a, come dire, a una possibile convivenza, anche non convivenza, diciamo non belligeranza tra i due paesi. Questo è così. Vabbè, qua ci sono come solito le cose. Anche qui leggevo prima perché non parli di dialogo successo subito stanotte, si fermeranno secondo te? No, secondo me non si fermeranno, però è chiaro che sarà complicato dal fatto che si apre un altro fronte, cioè nel senso che non sarà semplice comunque per Israele, per quanto possa essere un esercito potente, non credo che sia facilissimo. Ma le dichiarazioni di guerra ufficiale non si fanno più? No, non si fanno più. Questo è una volta le guerre le si facevano così: si consegnava la dichiarazione di guerra ai ministri e si apriva la guerra. Oramai è tanto tempo che non si fanno più. Queste sono le guerre del Novecento, forse le guerre del primo Novecento, fino alla seconda guerra mondiale. Ricordo che anche la guerra tra Iraq e Iran, quando l'Iraq ha invaso l'Iran, non è che ha dichiarato guerra. Lo ha invaso e basta, attaccato, sono nati i primi raid, quindi non c'è questo. Ma vabbè, qui altre cose mi dispiace, ma quando si comincia a parlare di personaggi del passato assolutamente, come dire, sciagurati per la storia dell'umanità, io banno, perché veramente non do spazio neanche a così, a chi ha voglia di fare il buon tempone. Un gruppo di persone di Beirut sta celebrando l'attacco contro Israele, ma questo d'altra parte dobbiamo anche capire che cosa voglia dire dopo tutto questo, dopo tutti questi mesi. Intanto leggo che il Tehran Times dice, appunto, parla di droni lanciati da Iraq, Siria, Libano, ma non dallo Yemen, quindi non dallo Yemen finora. Ad Al-Aqsa, quindi cioè a Gerusalemme, ci sono appunto manifestazioni ci sarebbero manifestazioni di giubilo. E appunto, queste sono da fonti ufficiali iraniane. L'Iran, cioè la risposta iraniana ha avuto tre strumenti. Droni guidati, dispersero AED, che io, scusate, non so se siano AED, chiedo qualcuno, so che Gianluca è un esperto, se c'è ancora in linea, con lanci da Iraq, Siria e Libano, e missili balistici guidati. Anche l'Iraq ha chiuso il suo spazio aereo, lo ha detto il ministro dei trasporti iracheno, e questo suggerisce che tutti i droni sono ormai fuori dallo spazio dell'Iraq, quindi l'hanno superato. Questi rapazzi, dice appunto, ecco, subito la Gran Bretagna, il Regno Unito ha condannato subito l'attacco iraniano, giustamente dice, si è rifiutato di condannare l'attacco di Israele al consolato di Damasco, ma condanna subito la risposta nei termini più forti, quindi questo c'è poco da stupirsi. Ecco, queste sono, diciamo, le ultime situazioni. L'altra è che i fighter, cioè jet statunitensi e britannici, stanno intercettando i droni iraniani sopra la Siria e la Giordania, quindi questo è la così. Qualcuno chiede se farò video con analisti militari, vedremo. Io non amo molto le analisi militari perché non mi piacciono assolutamente. A volte c'è anche un gusto abbastanza strano di raccontare le cose. Lo faremo magari con qualcuno, comunque ci informeremo, vediamo un po'. Come penso che girà? Immagino che risponderà, cioè, io non credo che non ci sarà una risposta, non so di che tipo, ma io credo che qualche forma di reazione ci sarà. Qui sarebbe assolutamente più che mai urgente e indispensabile che si arrivasse a una forma di mediazione e di cessare il fuoco globale. Se tutto questo sono, come dire, possa servire per un cessare il fuoco anche a Gaza, sarebbe davvero un passaggio importante. Ma queste sono belle speranze che purtroppo, visti i precedenti, non mi danno comunque molto, molto di pensare bene. Paola Caridi, vedo che ad Amman, in attesa, ha chiuso lo spazio aereo una notte lunga dopo il lancio di droni e missili dall'Iran verso Israele. La seconda l'ultimo aggiornamenti, l'Iran ha anche avvertito che se Israele colpirà l'Iran, la risposta di Teheran sarà peggiore, e chiaramente il messaggio è stato mandato agli Stati Uniti. Questo può anche essere un passaggio importante, mentre una notizia di poco fa, che anche qui si parla invece di un terzo lancio di droni dallo Yemen. Qualcuno poco fa aveva detto che invece non ci sono mandato. Ecco, questo è un primo momento. Per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza non ci sono aerei israeliani sulla striscia di Gaza. Tutto questo in virtù degli attacchi iraniani, quindi, come dire, evidentemente le forze sono impegnate altrove. Oh, Hezbollah invece ha, questa notizia di 4 minuti fa, attaccato Israele, il quartiere generale israeliano nel Golan, a Keilah, con decine di razzi Katyusha. Quindi, ecco, vedete, l'attacco è un attacco concentrico, non è così. Nando, secondo New York Times, gli obiettivi, scusa che non lo leggo più, saranno nel Golan e su una base nel deserto del Negev. Beh, questo è interessante, sicuramente. Il drone con il raggio d'azione più lungo del mondo, l'Iran possiede il Mirage 10, può volare fino a, scusate, quante ore? 20 ore? scusate perché l'ho perso, ecco, 24 ore caricate 300 kg di munizioni, l'Iran ha fatto sfoggio il suo arsenale nucleare. In TV Tiziana Ferro diceva che USA e l'Iran stavano dialogando. Sì, ma stavano dialogando, cioè, nel senso che comunque erano sicuramente in contatto, però evidentemente non è servito. Qualcuno dice che invece il gigantesco hype finirà in nulla, come gli Houthi, tutte le altre minacce russe, cinesi, Taiwan, ridicole escalation mediali e giornalai. Speriamo, che ti devo dire. L'opinione pubblica non si mobilita in massa, anche questa è una storia che ha avuto un peso sociale anestetizzati. Cosa ne pensi? Come si spiega? Questo è un discorso lungo, però è vero che a me questo è uno degli aspetti che più hanno impressionato in questi mesi, devo dire, hanno anche addolorato, nel senso che tutto questo da tantissimo, tantissimo tempo io credevo che si fosse superata la linea rossa, ma anche da un punto di vista delle opinioni pubbliche, dell'attenzione, perlomeno la condanna, la richiesta di un cessate il fuoco, tutto questo non c'è stato mai. C'è stato un silenzio pesantissimo, se ne è parlato appunto in Italia soltanto quando c'è stata un po' di turbolenza a Sanremo per Gali, per quello che ha detto, e poi assolutamente, assolutamente così, direi, perfino fin troppo innocuo. Fin troppo innocuo, quindi non saprei veramente cos'altro sarebbe dovuto accadere. Si sapeva che finiva così. Se l'Iran sta attaccando Israele direttamente anziché tramite proxy, significa che la capacità di deterrenza americana è ormai inesistente. E questo è interessante come considerazione. Mauro Ciocchetti ci ha scritto prima che ha attaccato Israele. E io su questa spiegazione sono d'accordo: l'Iran sta attaccando Israele, l'Iran sta rispondendo all'attacco di Israele all'Iran. È vero, questo l'ho detto all'inizio di diretta, e come lo penso anch'io. Va bene, altre cose non ho sentito all'inizio, ma mi sembra di capire che parlare di attacchi di Hezbollah e degli Houthi. No, scusami, però, Stefano, no, è direttamente dall'Iran gli attacchi. Vediamo se ci sono qualche altra domanda. Dato il gran numero di basi americane, ci sono movimenti? Questo non lo so. Sì, però come dire, è una cosa un pochino più complicata rispetto a questo. Cioè, io, tu li spari, io li scoppio, cioè, non è proprio così semplice. Allora, io direi che a questo punto direi che stiamo andando verso la conclusione di questa diretta assolutamente non prevista, anche perché non sapevamo quando questa risposta sarebbe arrivata, anche se veramente lo dicevamo tutti, insomma, si diceva non capire se, ma era soltanto capire il quando. Qui si parla anche di qualcuno scriveva che entrano altri paesi in guerra. Questo non lo so. Questo assolutamente non lo so. Non ho letto finora dichiarazioni di Russia o di Cina. Qui qualcuno dice la Repubblica dice che sono decollati aerei americani e francesi. Gli aerei americani sicuramente stanno intercettando, insieme a quelli inglesi, speciali di Giordania e Siria, i droni. E questo è, come dire, questa è la situazione generale. Ovviamente io continuerò a seguire i fatti, credo che questo tipo di diretta possa terminare qui, perché non ho altri elementi da aggiungere, altre cose da dire per ora. Vi ringrazio per essere stati qui questa sera. Vi invito a seguire il canale, iscrivervi al canale per ricevere aggiornamenti, per ricevere altre notizie nei prossimi giorni. Vediamo domani cosa avverrà. Noi avevamo già in programma lunedì una diretta con Silvia Boltuk per parlare di Isis Khorasan, quindi comunque che ha a che fare poi con tutta la regione, che in qualche modo è uno degli attori anche in Russia, quello che è successo qualche settimana fa e quello che è successo anche in Iran all'inizio dell'anno. Cercheremo di seguire in modo più attento possibile quanto sta avvenendo. Non appena avrò anche di notizie più dirette dall'Iran, le fornirò. Sapete che insomma io sono stato pochi giorni fa. Con Davud cercheremo sempre di di dare il massimo per continuare a seguire tutto questo. Speriamo veramente che tutto questo ci consenta di parlare presto di cose belle, di cose, diciamo, culturali, di cose che ci arricchiscono e non soltanto di guerre, di distruzione, di morte e di tutte le cose orribili a cui stiamo assistendo ormai da troppo, veramente da troppo tempo. Seguiteci, se volete sostenerci, sosteneteci perché c'è bisogno anche di questo. Qui si prova a dare un'informazione indipendente, assolutamente libera, assolutamente indipendente, sapete, non ci sono editori, non c'è nulla, quindi chi si vuole iscrivere, chi vuole abbonarsi al canale, dà anche un contributo e ha accesso a contenuti riservati, mettete un mi piace, mettete tutto quello che volete e cercheremo di aggiornarci non appena ci sarà la possibilità. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte.